Mix 24 di Giovanni Minoli.
Il corpo del 28enne italiano scomparso il 25 gennaio scorso è stato ritrovato con segni di torture e ferite da coltello in un fosso alla periferia nord del Cairo.
Investigatori italiani inviati al Cairo accusano: c'era l'ordine di non dare elementi sul delitto, il cadavere doveva sparire. L'omicidio di Giulio Regeni, l'autopsia conferma che è stato pestato a morte e torturato, fatale la frattura della vertebra cervicale.
Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. Allora Alberto, un pestaggio così violento è una firma sicura?
Beh, la firma ce l'ha lasciata lo stesso generale Al-Sisi, perché il 3 di febbraio, quando è ricomparso il corpo, la mattina ha incontrato il nostro ministro dello sviluppo economico Guidi, e alle sollecitazioni poi di avere notizie di dove fosse scomparso Giulio Regeni, alla sera lo hanno trovato cadavere in un fosso.
Ecco, ma
secondo me è già una firma.
È una firma secondo te? Ecco, ma è possibile che la polizia segreta abbia fatto ritrovare il corpo?
Possiamo farci delle domande sulla loro professionalità. Di solito quando si fa sparire un corpo si usa anche una pala e si fa una buca, no? Come nei
appunto.
Film di
Scorsese. Te lo chiedo perché il giudice Mastelloni ieri ha detto che è una violenza, secondo lui, fuori controllo istituzionale. Ma che dici?
Fuori controllo può essere anche perché... il paese è grande, gli ordini vengono dall'alto, sono quelli praticamente di uno stato repressivo e di polizia che deve tenere tutti sotto controllo, e può darsi che qualche poliziotto o agente dei servizi più zelante degli altri abbia deciso di fare qualche cosa di più di quello che si fa.
Ecco, tu ieri hai scritto una cosa molto interessante, che la sua morte ci insegna che c'è un Egitto che non si è arreso agli islamisti, ma non si vuole arrendere neppure alle derive autoritarie di Al-Sisi, cioè
bisogna chiedersi se il generale Al-Sisi è davvero quella portabandiera della lotta al terrorismo jihadista di cui è stato fatto un po', di cui è stato un po' insignito, cioè che in realtà le sue tecniche repressive, questa forte repressione che c'è nel paese, alla fine non diventi un amplificatore stesso per la propaganda islamista.
Ecco, ma Giulio Regeni si occupava del sindacato, studiava il sindacato. Che ruolo ha il sindacato nelle vicende egiziane di questi anni?
Direi abbastanza importante. Tra l'altro, andando in Egitto dagli anni 2000, c'erano spesso scioperi importanti, i più importanti erano sicuramente Amal al-Kubra, che è il più grande centro tessile del paese. Nel 2008, prima ci fu sciopero nel 2006, poi nel 2008 nacque un movimento molto interessante, molto forte, che poi è sfociato nel famoso movimento 6 aprile, fondato da Ahmed Maher su Facebook, che prendeva proprio le mosse dagli scioperi di Amal al-Kubra e dall'attività del sindacato. Poi si riversarono in piazza a protestare contro Mubarak a Piazza Tahrir nel 2011.
Ecco, ma che struttura ideologica ha questo sindacato, se ha una struttura ideologica?
Direi abbastanza vicina all'ideologia socialista. Ricordiamo che, tra l'altro, proprio in quell'area, nel 2012, quando ci furono le votazioni per la Costituzione islamista dei Fratelli Musulmani, lì votarono, la maggioranza votò contro la Costituzione,
quindi...
promossa dai Fratelli Musulmani. E la maggioranza dei voti fu presa da un cartello di partiti socialisti e comunisti.
Ma è in grado di destabilizzare Al-Sisi, secondo te, questo tipo di sindacato?
Non credo che sia in grado di destabilizzare il potere, però, come dire, in qualche modo fa intravedere che ci può essere qualche cosa d'altro tra la morsa dell'islamismo e quella di un generale con forte venature dittatoriale.
Ecco, ma tu prima avevi dei dubbi sull'Al-Sisi reale combattente al fianco degli occidentali contro il terrorismo, perché? Piano hai dei dubbi?
Non sono tanto sul piano militare, sappiamo benissimo che cosa sta accadendo in Siria, dove ci sono molti movimenti affiliati allo Stato Islamico di al-Baghdadi, sappiamo benissimo che ci sono derive terroristiche in tutto il paese. Però attenzione, il modo con cui vengono combattute che lascia dei dubbi, perché se si fa fuori tutta l'opposizione, non solo quella islamista, ma anche quella non islamista, e poi resta poco. e l'abbiamo visto in tante altre situazioni dittatoriali, dall'Iraq alla Siria. Poi dopo le derive diventano solo quelle terroristiche, certo. Quelle militari.
Senti, ma adesso la Realpolitik che cosa impone all'Italia? Gentiloni è sembrato duro nelle sue dichiarazioni.
Dobbiamo sembrare duri. Dobbiamo sembrare duri per non perdere del tutto la nostra dignità.
Ma è la via d'uscita, allora qual è?
Che ci aiutino gli americani, come scriveva oggi il New York Times. Gli americani forniscono ancora forti aiuti militari all'Egitto, è il secondo paese dopo Israele per aiuti militari in Medio Oriente. Loro possono fare pressioni e trovare il modo in cui uscirne, ma non credo che questo cambierà davvero la linea politica diplomatica tra Cairo e Roma, se non forse sul versante libico, dove il generale Haftar, sponsorizzato dal presidente al-Sisi, sta diventando più un problema che non la soluzione.
È un problema infatti. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, allora ti ringrazio Alberto, ma perché i rapporti restino come sono fra l'Italia e l'Egitto? È necessario che l'Egitto trovi e consegni gli assassini?
Io penso che ci consegneranno forse qualche sergente di polizia, qualche piccolo agente dei servizi, se lo faranno, perché attenzione, qui viene detto, ma noi abbiamo legami economici molto forti con l'Egitto, lo sappiamo, sì. Ma non è così che vengono governati i paesi arabi, non è in base ai rapporti economici, è in base all'esercizio del potere, e quello supera qualunque considerazione di stampo economico.
E quindi potrebbero anche non restituire nessun assassino?
Credo di sì, se non ci saranno forti pressioni, non soltanto da parte dell'Italia, ma come dicevo anche da Washington.
Grazie Alberto, 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, l'SMS.
Questione di reputation, direbbe chi mastica il gergo anglofono della comunicazione. È la reputazione, infatti, a essere in gioco nello scandalo delle emissioni truccate che ha travolto Volkswagen.
Dichiarazioni non esatte e omissioni, in una parola, frode. È questa l'accusa della SEC nei confronti di Goldman Sachs. La banca di Wall Street da parte sua non ci sta e in una nota scrive: Goldman Sachs si difenderà e tutelerà la sua reputazione.
Cresce la reputazione delle grandi aziende italiane e questo uno dei dati più rilevanti che emerge dallo studio del Reputation Institute, leader mondiale nei servizi di misurazione della reputazione. Prima classificata Ferrero.
Perché vengono a leggere 200.000 persone al giorno quello che scrivo? Perché? Perché capiscono che io ho una cosa che mi posso spendere, che la maggior parte di gente che fa comunicazione oggi non ha più. E cioè la mia reputazione!
Ecco, la nostra reputazione ormai viaggia su 1000 canali. L'io digitale è la nostra rappresentazione in rete ed è il riflesso del nostro io reale. Un'identità estesa sia per i singoli che per le aziende. E allora iniziamo dalle aziende, il nostro racconto. Andrea Barchesi è fondatore e CEO di Reputation Manager, società di web intelligence che opera per la tutela e la gestione della reputazione online e l'identità digitale di aziende, organizzazioni e individui. Ecco, allora, che cos'è la reputazione aziendale in due parole?
Ma in due parole la reputazione è una previsione, è la previsione dell'esito di una relazione, quindi anticipa l'esito.
Ma come si mantiene una buona reputazione?
Beh, anzitutto comportandosi bene,
beh,
in primo luogo.
Aiuta sempre.
In secondo luogo bisogna far sapere che ci si sta comportando bene, la reputazione è come una proiezione.
Dottor Barchesi, ma i canali più frequentati dagli utenti sono naturalmente i social network. Si tratta allora di monitorare tutte le conversazioni online che avvengono sui blog, sui forum, sui siti di community? Sembra impossibile, però.
È impossibile, ma in realtà
è così, è quello che va fatto.
Si deve fare e va fatta una puntualizzazione. È vero che i social network sono molto frequentati, ma in termini reputazionali sono un po' come una pioggia in agosto. Si asciuga in fretta, tende a scorrere. Quello che fa il peso reputazionale è la storia, quindi blog, forum, Wikipedia.
Ma chi mette più a repentaglio la reputazione di un'azienda? Chi o che cosa?
Ma sostanzialmente fondamentalmente ogni azienda è dentro un ecosistema in cui ogni oggetto entra in vibrazione con gli altri. Faccio un esempio concreto, immaginiamo due banche. Quando una banca ha un problema reputazionale, l'altra banca non deve esserne contenta perché ne riflette nella sua essenza lo stesso problema. Se MPS va male, anche Unicredit ha un influsso reputazionale. Certo. Detto questo, quindi, in questo sistema molto collegato, il pericolo viene da qualsiasi punto, dall'interno dell'azienda.
Certo, qualsiasi questo spessissimo.
Esatto, che può dire cose non adatte o anche problemi dell'azienda stessa, dall'esterno dell'azienda, dai fornitori dell'azienda stessa, certo. Perché se un fornitore non è etico...
Lei scrive, prima regola, mai attaccare. Cosa significa?
Sì, queste sono le regole dell'ingegneria reputazionale, ovvero quello di prendere il controllo della reputazione. Quindi mai attaccare, che cosa significa? Significa che proprio essendo collegati in questo sistema, attaccando un competitor che è in qualche modo un omologo, torna verso di noi il danno reputazionale.
Come diceva prima appunto, ma lei ha scritto un libro dal titolo La tentazione dell'oblio, ma l'oblio praticamente non è possibile nel mondo digitale.
Infatti, ma è una tentazione che riscontriamo molto presente, perché di fronte a questa pervasività dei canali online, la prima sensazione, soprattutto della generazione dell'azienda, della vecchia generazione, è quella di non parlare, di ritirarsi, di chiudere i canali. Questa è una tentazione pericolosa, perché chiudendosi al dialogo sono gli altri che parlano per noi.
Ma chi può essere davvero tentato di sparire dal web?
Ma tantissimi, anche per cultura, chi non ha capito che in realtà è una grandissima opportunità, non è un grandissimo pericolo.
Ma quando l'oblio è una soluzione veramente?
Ma in realtà non è mai una soluzione, perché quando anche vi fosse una questione da far dimenticare, il modo migliore non è sparire, perché in un foglio bianco un solo puntino nero è molto visibile.
Certo.
Quindi l'oblio non è mai una soluzione.
Ma facciamo un esempio, Costa Concordia, il disastro del Giglio, dopo aver impiegato un anno per sollevare la nave incagliata, quanto ci metterà Costa Crociera a risollevare la reputazione sua?
Ci vuole molto di più che risollevare il relitto, a dire la verità, anche perché internet è memoria per sempre, quindi in realtà è entrato nelle lezioni universitarie, è entrato su Wikipedia, vi sono un milione di contenuti online su questo oggetto.
E quindi praticamente la cosa migliore da fare è produrre più contenuti che spingano indietro i contenuti negativi?
Bisogna ingegnerizzare quello che gli utenti trovano, quindi significa produrre nuovi contenuti, raccontare nuovi messaggi e mitigare i vecchi messaggi, in qualche modo allontanarli dal nuovo sistema di valori.
Ecco, ma in due parole per chiudere, come si fa a scalare le pagine di Google?
È estremamente complicato. La regola più semplice è dire qualcosa di molto interessante per il tuo target. Quindi non ci sono trucchi, bisogna fare un lavoro day by day, molto serio, strutturato e che segua delle regole tecniche molto chiare.
E voi fate questo?
Sì.
Cioè, se uno avesse un problema con Google, si affida a voi e risolvete il problema?
Sì, il problema non è solo con Google, è proprio con l'immagine, comunque in generale sì, è un lavoro che richiede mesi di tempo, comunque esattamente come facciamo prima nell'esempio del rally.
E i vostri clienti principali quali sono?
Noi abbiamo cominciato nel 2004, all'inizio sì. Pochissimi, solo istituzioni, oggi tutti i settori.
800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms, ricordo che li leggo volentieri, anche quelli che ci fanno i complimenti se sono firmati gli sms, visto che molti ce lo chiedono. Mario, abbiamo sentito per chiedere, sì. Ecco, un lavoro che richiede molti mesi, ma sì. A che punto è, per esempio, tu che sei un maniaco di queste cose, anzi un professionista, per esempio, la reputazione della Volkswagen è in risalita?
No. È migliorata rispetto all'inizio del Dieselgate. Però è tanto in difficoltà che l'azienda ha dovuto rinviare l'assemblea e la comunicazione dei risultati.
Ma interessante
dell'anno.
Quello che dice Marchesi, che è meglio, come dire, accumulare notizie positive per far retrocedere
sì.
Quelle negative.
Insomma. Sì, perché devi fregare l'algoritmo.
Devi fregare l'algoritmo. Cioè, hai capito, Pietrangelo? C'è un algoritmo da fregare algoritmo e tu sai fregare. Benissimo cosa vuol dire.
No, anche... lo spieghiamo.
Cioè, spiegami cos'è l'algoritmo da fregare.
Cerca parole chiave rispetto a un soggetto. Non lo so, c'è un articolo, una notizia su di te che è negativo e quello sta per forza rispetto a quel topic, cioè a quella ricerca, sta in testa nella classifica, nel cosiddetto rank, perché ci sono molte ricerche perché c'è un grande interesse, cioè ci sono tutta una serie di parametri che poi portano a quel risultato. Quindi tu per cambiare quel risultato devi avere che cosa? Una buona notizia, ma deve essere molto forte.
Molto forte, capito?
Cioè non è che, non è certo. che tu puoi andare da Google e dirgli, sai, vorrei cambiare la mia posizione.
L'algoritmo
non è
che deve devi avere la notizia che convince l'algoritmo.
Sì, certo, che è tendenzialmente, diciamo, asettico in questo.
Sì, di asettico non c'è niente, come sappiamo.
Ma rispetto a questi casi, sì.
E la buona notizia non è altro che il prologo all'arma di distruzione di massa per eccellenza, che è la menzogna.
Certo,
tant'è vero che la buona notizia serve a cancellare quelle che non vogliamo far sapere. Per esempio il premier Matteo Renzi.
Ecco, che arriva lunedì mattina, vai.
No, dico, ce ne sono tanti di esempi, no? Allora, se mettiamo, vuole nominare ambasciatore l'amichetto suo, cambia l'algoritmo.
Si arrabbia.
Per esempio, vuole mettere l'amichetto suo alla cybersicurezza, cambia l'algoritmo.
Lì poi è tutto
per non dire di quello che succede alla Banca Etruria.
Per esempio,
vogliamo mettere una canzone?
No, ma non c'è bisogno.
Comunque,
Mario,
scusa Giovanni, sono un'aggiunta. Sarà sempre più difficile fare quel tipo di lavoro e sarà sempre più prezioso, però, perché appunto stanno sviluppando l'idea di far assomigliare sempre più i motori di ricerca alla mente umana con le reti neurali.
E infatti era quello che stavi raccontando
l'altro giorno, quindi
discorso.
Come vedi tutto torna alla fine. Esatto. Quindi è interessante capire come faranno a fronteggiare una cosa del genere, perché prima c'era il giornale soltanto, tu rispondevi con un comunicato e lì finiva.
C'era anche la televisione, ma quello uno non se lo ricorda mai. Senti, ci sono casi in cui però con la reputazione dell'azienda viene danneggiata anche quella dei clienti, no? Ci sono casi clamorosi, quelli di Ashley Madison, la piattaforma dedicata agli incontri. Cioè esattamente cosa capita?
Capita che tu ti iscrivi e poi succede che magari il tuo nome, che doveva restare riservato, viene fuori. A questo punto che fai? Cioè, appunto, Ashley Madison è il caso della piattaforma per gli incontri extraconiugali, E a questo punto tu hai due strade. Vabbè, la prima è la via legale, però nel frattempo ti sei rovinato un matrimonio, probabilmente un fidanzamento, eccetera. E lì, e poi c'è il problema della proiezione esterna, cioè che cosa pensa di te
la gente.
Perché tu eri in quell'elenco.
L'altro ieri, a parte Nico, un povero marito tradito ha fatto il volantinaggio per comunicare a tutto il paese di essere cornuto.
Ma ti faccio un esempio personale.
Pensa alla reputazione.
Pensa all'algoritmo.
C'è anche la volontà, appunto, un algoritmo in testa così.
Ti faccio un esempio personale. Io ero iscritto, ero abbonato a Stratfor. Stratfor è un think tank americano molto importante, veniva perfino denominato la Shadow CIA, cioè la CIA ombra. E eravamo tanti abbonati, migliaia nel mondo, analisti, giornalisti, no?
fuochisti.
Bene, rubarono gli elenchi e li ripubblicano. Quindi la mia email, per esempio,
l'hai ritrovata altrove.
Me la sono ritrovata appunto altrove.
Il mercato degli elenchi è un mercato che riguarda tutti i settori del mercato.
Poi c'hai questi problemi qua.
La tutela dei...
Per me non è un problema, ma insomma poteva diventarlo.
Ma la tutela dei propri dati per le imprese è un tema che non può appunto essere assolutamente trascurato. No. Marianna Vintiadis, che è la direttrice di Crawl Italia, ecco, secondo l'inchiesta fatta da Crawl Italia, il Fraud Report del 2015, le frodi aziendali sono in aumento. Ma è corretto dire che la reputazione delle aziende viene minata soprattutto dall'interno delle aziende?
La minaccia della perdita di dati, che spesso viene considerato un problema esterno alle aziende, quindi un attacco che viene da fuori,
invece
in realtà molto spesso
voi raccontate che la maggior parte delle volte viene. Ecco, ma chi sono i responsabili prevalenti?
Anzitutto, la prima cosa da tenere presente è che i dati si perdono anche in maniera non voluta, ok? Quindi gli errori volontari nascono in maniera duplice, direi. La prima è la perdita che spesso viene considerata molto poco, che in realtà è nel caso in cui, per esempio, una persona cambia lavoro e si porta via delle informazioni. Ok, questo molto spesso viene considerato quasi fisiologico che uno si tiene.
Beh, uno si porta via la sua storia, no? Diciamo.
Ma in realtà non è così chiaro. In moltissimi casi questo è oltre il limite di quello.
Se uno sa che deve andare via di un'azienda, magari ha pure litigato, quello che lui considera più o meno legittimamente il frutto del suo lavoro vorrà portarselo dietro, immagino.
In realtà quasi mai le regole aziendali e i codici comunque che regolano il comportamento delle imprese considerano questi dati.
Sì, però...
Questo è un caso molto frequente ed è un caso che in particolare ha un impatto sulle persone che lavorano in ambito commerciale. Chiaramente questo non è l'unica area, in realtà ci sono aree molto più sensibili e molto più importanti che possono essere l'arrecare danni a delle infrastrutture più o meno in maniera voluta, per esempio cliccare su dei link che arrivano tramite email o cose di questo genere e inavvertitamente quindi far entrare programmi che poi diciamo spiano l'operato aziendale e poi ci sono invece veri e propri trasferimenti di dati con scambio di denaro
e sono in aumento questi furti
in generale.
Sì.
Sono in aumento, sono anche però da valutare il fatto che stanno diventando più sofisticate le imprese nell'intercettare questo genere di problematica e quindi essendo più attente,
un'ultimissima...
magari prima gli rubavi i dati e non lo sapevano.
Ecco, un'ultimissima domanda, ma si può collegare questa tendenza crescente al fatto che la disaffezione presso l'azienda aumenta sempre di più, aumentando la circolazione di posti di lavoro? Cioè uno oggi sta qui, domani va là, domani va da un'altra parte e in fondo non sente proprio in nessun modo l'azienda.
Sono assolutamente d'accordo. Molto spesso vediamo che alcune di queste situazioni emergono proprio a causa di disaffezione,
esatto.
Non solo quindi per il fatto che la gente non ha lealtà e non trova, è un mercato anche molto aggressivo, solo i dipendenti non sentono più di dovere niente alle loro aziende, ma anche le aziende non sentono di dovere nessun genere di lealtà. Anche
insomma è cambiato il rapporto e questa mobilità che viene tanto esaltata in realtà poi produce anche dei comportamenti sia delle aziende che del personale che portano a queste situazioni.
Direi che sulla base della nostra esperienza questo lo possiamo affermare.
800 24 0024 numero verde 349 238 6666 l'SMS è il tema della reputazione in rete, dunque l'abbiamo detto, riguarda anche i singoli e sempre più spesso accade che giovani ragazzi vedono la loro reputazione distrutta chat dopo chat.
Look. I social network fanno ormai parte della quotidianità, luoghi di incontro virtuale che possono anche nascondere pericoli. Uno dei rischi principali è il cyberbullismo.
Cyberbullismo è letteralmente la trasposizione digitale del fenomeno del bullismo.
È difficile sfogare la rabbia, o piangi o picchi.
Carolina ha solo 14 anni quando diventa vittima dei cyberbulli. La bersagliano ogni giorno sulla sua bacheca e su tutti i social network. E lei, troppo giovane e troppo fragile, non riesce a difendersi.
Ecco, sono passati 3 anni da quel 5 gennaio del 2013, quando appunto Carolina Picchio si è tolta la vita a soli 14 anni gettandosi dal balcone. Motivo del gesto, un video denigratorio che girava tra i compagni di classe. Sentiamo la testimonianza del padre di Paolo Picchio. Che cosa è successo quella notte di gennaio?
La notte che verso alla sera Carolina mi ha chiesto se potevo uscire perché era un venerdì sera, il giorno dopo non c'era scuola e io le ho detto sì, però alle 11 mi raccomando ti vengo a prendere. E io sono andato a prenderla al centro a Novara, ma normalissima.
Normale. E poi
tornando a casa, papà, sono molto stanco, ho sonno, vado a dormire. Mm. Sono andato anch'io a dormire. E purtroppo sono stato svegliato dai carabinieri che mi chiedevano: ma lei è il papà di Carolina? Sì, ho detto, ma sua figlia dov'è? E ho detto, ma è in camera. Infatti sono andato in camera. Ho aperto la porta e ho visto questa finestra spalancata. A quel punto ho capito.
Certo.
aveva lasciato questa lettera di addio in cui raccontava il motivo di questo suo gesto, per cui era una specie di premeditazione.
Ma in questo biglietto cosa diceva?
In particolare diceva che le parole fanno molto più male delle botte, per cui questi ragazzi o chi l'aveva insultata non sanno quello che può far soffrire, tanti ragazzi capiscono il dolore che non,
producono. Non,
cioè un mi piace alla fine cosa può provocare?
Beh, appunto, nei casi di cyberbullismo si è vittima degli altri, ma alle volte accade che per apparire, per compiacere o ingenuamente per condividere, si finisce per essere vittima anche del proprio narcisismo.
Un altro fenomeno in crescita tra i ragazzi, soprattutto di 16-18 anni, è il sexting. Il 12,3% degli adolescenti dichiara di aver inviato SMS o MMS a sfondo sessuale e il 25,9% di averli ricevuti. Se un ragazzo su due non ci vede niente di male, quasi una ragazza su quattro lo fa perché gli è stato richiesto dal proprio ragazzo. La maggior parte degli adolescenti intervistati si diverte nel ricevere questi messaggi. Al 20% delle ragazze però dà fastidio.
Foto e video postati online ci rimangono per sempre e tutti possono vederli. Pensa prima di farti filmare.
Ecco, a Bologna Barbara Tarozzi ha creato una società che si occupa di corsi di formazione dell'immagine personale. Un percorso che è dedicato soprattutto alle giovani ragazze per un uso etico e consapevole della propria immagine, in particolare sui social network. Barbara Tarozzi, da dove vi è venuta questa idea?
Ci è venuta da genitori. Io lavoro con una socia che si chiama Isabella Guizzardi, ed è un'amica carissima. Siamo mamme e da mamme ci siamo posti il problema di quello che è tutto ciò che circola a livello di dati sensibili dei nostri figli adolescenti.
Perché che tipo di osservazioni avete fatto che vi hanno motivato su questa strada?
L'osservazione è che circola un'inconsapevolezza su quello che sono le problematiche, i pericoli legati ai propri dati sensibili, alla propria immagine che gira su web,
cioè,
quindi in rete.
Praticamente avete visto che ragazze adolescenti hanno un approccio che può essere anche inconsapevole, anche pericoloso, insomma, nella gestione della loro immagine sul web. È questo il punto di partenza?
Assolutamente, non rispecchia spessissimo tutto ciò che sono i valori delle ragazze, non rispecchia eticamente un atteggiamento consapevole e intelligente, per cui spesso circolano foto che non sono né rappresentative, anzi sono negative rispetto a ciò che la ragazza è, l'identità della ragazza, e non portano
fatte
certo
in momenti magari di sciocchezza che poi costano caro durante la vita, l'abbiamo sentito. Ecco, cos'è la prima cosa che dite alle ragazze che frequentano i vostri corsi? Intanto più o meno che età hanno?
Dai, diciamo, 14 fino ai 25 anni.
Ah, beh, problematiche diverse, insomma.
Assolutamente,
però. Sì.
Diverse perché per le prime tutto quello che riguarda la reputazione, quindi anche l'immagine che danno di sé, è un'immagine spesso di ragazze acerbe che non devono giocare con la personalità, l'avvenenza e l'aria maliziosa, perché potrebbero essere fraintese. La seconda invece, per la fascia d'età un pochino più adulta, diciamo, è quella legata all'immagine, alla reputazione, che poi le porta ad essere ricercate su rete per vedere dai datori di lavoro effettivamente che tipo di vita fanno.
E quindi che non siano equivoche, insomma, in qualche modo, che corrispondano alla loro realtà.
Che corrisponde esattamente, autenticamente, alla loro identità, ai loro valori e a ciò che loro sono nella vita.
Quindi diciamo che si tratta di imparare a trasmettere un'immagine coerente di se stessa con margini minimi di oscillazione per non incorrere in equivoci.
Anche eticamente corretta.
Ecco, ma fate delle prove, dice questa va bene, queste foto vanno bene, queste vanno male, spiegare perché sì e perché no?
Assolutamente, entriamo direttamente in contatto con loro, googolando una a una i nomi e mostrando cosa circola di loro in rete.
Quindi fate un'analisi di quello che loro hanno già fatto intanto.
Esattamente. E poi l'altra cosa invece sono i correttivi, cioè tutto ciò che comunichi e trasmetti nel momento in cui devi trovarti a colloquio con qualcuno. Quindi
questa per l'età maggiore, certo. Ma quali sono i rischi che corrono di più le ragazze nella gestione delle loro immagini? Cioè, il rischio più facile è quello di tentare di essere per forza più seduttive del necessario?
Non solo. ruolo, anche quello di essere non coerenti con quello che sono poi nella vita di tutti i giorni, per cui darsi dei valori, per esempio una ragazza che si presenta bene, che dice di avere un modo di vivere di un certo tipo e poi magari la si vede su web, sui social, che beve o si diverte in altro modo, comunque in situazioni veramente un po' compromettenti. Questo è
il
sono
punto.
Dati sensibili che rimangono.
Ecco, signora Tarozzi, ma chi frequenta i vostri corsi, parlando sempre della docenza, dove avete rapporti con le scuole, che cosa fate?
Noi ci occupiamo, no, assolutamente, sono le mamme che spessissimo ci domandano, sono ragazze normali, comuni, che hanno comunque interesse legato alla comunicazione, che hanno interesse comunque legato anche all'apprendimento della postura, di tutto ciò che è il modo di presentarsi, di comunicare, per cui ci contattano loro e noi...
Ecco, ma le scuole sono sensibili, i presidi, così, i professori sono sensibili a questa problematica che comunque si sviluppa moltissimo, soprattutto per adolescenti, nelle classi, nelle scuole?
Stiamo cercando di proporlo perché è una cosa che comunque rende interessante e importante anche il come, appunto, il dettare delle regole o comunque suggerire delle regole che possono essere utili. Ecco, questo, diciamo che normalmente nelle scuole vengono fatte lezioni con docenze della polizia postale che già è sensibile a queste problematiche e illustra ai ragazzi i rischi che si corrono.
E trovate facilmente ascolto nelle scuole, perché questo è un problema molto molto forte.
Diciamo che spesso le istituzioni non si occupano della parte della vita privata degli studenti, pensano che in realtà il loro messaggio sia da trasmettere sia quello legato alla cultura, alla scuola, ma in realtà questo è il loro mondo, quello del web.
E quindi sono le mamme che soprattutto che vi vengono a cercare?
Sono le famiglie, esattamente, o le ragazze stesse.
Sì, le ragazze stesse anche, sì. Senta, un'ultima cosa, ma cresce la consapevolezza di questo rischio / possibilità, perché naturalmente è un rischio che contiene anche un'opportunità.
Assolutamente, cresce, le ragazze sono consapevoli, passano la maggior parte del tempo, diciamo, in rete per tutto ciò che sono amicizie, contatti, e quindi insomma si affacciano delle nuove prospettive sul modo
Bene.
Di comunicare.
Insomma, l'idea è che questo curriculum oramai cresce nella rete, al di là delle specifiche situazioni, è importante, cioè uno,
è tutto,
insomma, le aziende su quello valutano,
è tutto
anche
in rete. Per esempio, io consiglierei a chi cerca lavoro e vuole dei lavori qualificati di stare attento a cosa posta su Facebook, tanto per dirne una foto. Cioè, voglio dire, io se voglio oggi posso ricostruire la vita di un individuo attraverso i suoi passaggi sui social.
È quello che le aziende
ormai sono
fanno.
Come i tatuaggi,
non te li togli più.
Infatti gli affari del futuro saranno in chi riuscirà a garantire la privacy e ad aggiustare la propria biografia.
Ed è un po' quello
scusa, la vera minaccia per Facebook sarà il social network che riesce a tutelare veramente la privacy.
La
social network, con la A davanti.
800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità.
State ascoltando un programma offerto da
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Mix 24.
Pietrangelo, allora, che ci fai sentire oggi?
Arriva.
Follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care.
Allora?
E allora il sole ha avuto caldo stanotte e perciò tutto sudato, tutto bagnato di pioggia leggera, è andato incontro al mattino, ha respirato e dall'aria ne ha fatto presto, immediatamente vento e poi ancora una strada fatta apposta per arrivare a lui, tornare a lui e restare con lui, ed è la direzione degli uccelli, la direzione del respiro, e insomma ha chiamato il lupo stamattina, ha voluto questa canzone, Segui il sole, e l'ha dedicata alla luna.
Ma un bel lunedì, va Mario? Cominciamo bene, un po' di poesia ci fa bene.
Sì,
Fa tu bene dici. A te soprattutto perché ci devi raccontare una storia tragica, no?
Ma guarda, ci sono delle cose meravigliose. Ne ho scelto due, tre, vediamo, insomma, dai.
Racconta
vabbè.
Un po'.
Vai,
la tua bolla.
Ok, Sex Laws, Back. È questa, no? In regia confermo. Ma vi piace così tanto? Ma sentiamo. Ma sì, simpatica. Allora, Giovanni, un paese in proroga. Senti, io ho questa brutta abitudine di guardarmi l'ordine del giorno.
Lo so, dei lavori, è un tuo vizio.
Dei lavori parlamentari. È meravigliosa. Allora, devono votare una legge per convertire un decreto. E far fare che cosa? Perché devono convertire questo decreto? Perché devono prorogare dei termini. E uno dice, vabbè, una bazzeccoletta, niente di che. Qua sarà qualche termine. Ok. Proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni, proroga dei termini in materia di giustizia amministrativa, proroga dei termini in materia di competenze del Ministro dell'Economia, proroga dei termini in materia di competenze dei Ministri dell'Interno e della Difesa, proroga dei termini in materia di distretti turistici, proroga dei termini in materia di competenze del Ministero della Salute, proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti, mi fermo qui.
Mamma mia.
Sono 48 pagine di proroghe dei termini, ma a un certo punto... ho anche il vizio di leggere le relazioni tecniche allegate.
Cosa dico?
E in un paragrafo c'è una cosa meravigliosa. Parliamo del Parlamento italiano. E si parla di corsi professionali, del loro costo. E leggo che i corsi non si sono mai tenuti perché rinviati da numerosi provvedimenti di proroga dei termini.
Questa è fortissima.
È il Parlamento italiano. Ma vai, va.
C'è Daniela che scrive una cosa molto bella. È una docente dell'Istituto Tecnico di Tiene e dice: i ragazzi in alternanza scuola-lavoro vanno nelle scuole medie a spiegare ai ragazzi più giovani l'utilizzo dei social e fanno un lavoro di prevenzione di cyberbullismo. Parlano lo stesso linguaggio e quindi il successo è davvero grande. Grazie Daniela. Salamino.
Domanda che ci domandiamo, giusto a parlare di politica, che ci domandiamo: chi è il nemico pubblico numero uno del Partito Democratico in Sicilia? Chi è questo nemico che si accompagna col Marranzano? Allora, chi è secondo voi?
Inizia con la C.
Non lo so, anche con la T.
Con la T. Dipende, ce ne molti.
E allora è Totò Cuffaro,
no,
naturalmente. Sì, perché
no.
Mischino, lui parla all'Huffington Post e dice: i miei sono tutti con Matteo Renzi e subito il Partito Democratico si congela. Congela il tesseramento, mai Maria, dicono. E gridano ad ogni canto come le verginelle. Tutte, infatti, queste verginelle del Partito Democratico tengono la cintura di castità. Solo che la chiave della cintura ce l'ha, oibò, Totò. E domanda che ci domandiamo, allora. Domanda che ci domandiamo in parallelo geografico. Chi è il nemico pubblico numero uno del Partito Democratico a Milano?
Il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto.
Insomma, domanda che ci domandiamo, domandiamoci chi è colui o colei che turba le notti dei democratici, degli ambientalisti, dei progressisti, insomma di tutti i comunisti riuniti nel partito di Matteo Renzi, che sarebbe il Togliatti di Pontassieve. Da chi? I democratici, i forcaioli, i buonisti, i puristi, i pifferisti e gli anabattisti comunisti cechevaristi si sono liberati grazie all'illuminata amministrazione del santo subito Pisapia.
No.
Chi?
Beh.
Le cocche mor, le cocche mor, le cocche mor, le cocche mor.
Insomma, ditemi, chi è questo nemico?
È lei.
Lei.
È lei. Letizia.
Letizia Moratti.
No. Davvero.
E certo, è lei il nemico pubblico numero uno del Partito Democratico. E domanda che ci domandiamo dunque: cosa succederà adesso, visto che il suo diletto city manager Beppe Sala ha vinto le primarie?
sarà Novello cavallo di Troia del nemico pubblico numero uno? Oppure bisognereste votare per l'avversario, Stefano Parisi, a sua volta cavallo di Troia della stessa Moratti. Insomma, altro che gufi, il gallo è morto.
Il gaggio è smuerto, però a Milano vince la Moratti comunque. Bella questa storia, ma
trasversalissima,
ma super. Ce l'avremo qua ospite. Bolla Mario.
Sì. Beh, questo è Beyoncé, oh. Ai. Regia, sono proprio stamattina.
Stamattina scatenati.
Vai, vai, falla sentire anche. No? Ok, siamo negli Stati Uniti ovviamente, a caso c'è anche Beyoncé. Bill contro Bernie. Chi è Bill? Bill Clinton, Bernie e Bernie Sanders, e per chi? Per Hillary, ovviamente, per la moglie. Grandissima discesa in campo dell'ex presidente degli Stati Uniti, Giovanni. Questo significa che c'è bisogno di dare una mano alla consorte, ovviamente, nella corsa per le primarie, le presidenziali.
Non è facile, eh?
Domani si vota in New Hampshire, è un altro appuntamento importante, va da sé. C'è questa sfida tra il cosiddetto vecchietto, che è un veterano della politica americana, in realtà, che fa il nuovo, ma il nuovo non è, è la Clinton, che è un'altra
super veterana,
e dunque c'è questo scontro micidiale dove Clinton ha usato parole leggere contro Sanders.
Cosa ha detto?
E i suoi supporter.
Cosa ha detto?
Disonesti, inaccurati nel descrivere i fatti, sessisti.
Addirittura.
Di tutto
gli ha detto. Beh, vuol dire che hanno paura.
Sì. Di tutto. Molto interessante.
Senti, ce n'è una per te, Pietrangelo.
Dimmi,
qua,
per Pietrangelo,
SMS.
Che è? Di Clinton.
Sandro d'Alessandria, Pietrangelo.
Dimmi.
Dice: peccato che quando governava Berlusconi non c'era Mix 24. Mi sarebbe piaciuto ascoltare le opinioni di buttafuori.
Avremmo detto di tutto. Allora, potevano anche leggere.
Quando c'era Berlusconi che comandava, c'era Buttafuoco che scriveva il dizionario dei destrutti.
No, ma non ti fa lavorare nessuno, per fortuna c'è Mix 24.
È certo.
Ma dai, scrivi sul foglio, sul fatto, più trasversale di te, sei sulla radio della Confindustria, che vuoi di più? Va bene, no?
Stiamo zitti.
Scusa, no, più che canzoniere, mettiamo la canzone.
Ma non esce, papà? Sì. Vai correntissimo.
Vabbè, dai, questa è la canzone del canzoniere. Andiamo col canzoniere.
Canzoniere.
Io vivo altrove e sento che sono intorno nate le viole. Sono nate nella selva del convento dei Cappuccini, tra le morte foglie che al ceppo delle querce agita il vento.
800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità.
Mix 24.
Si proceda ora alla traslazione temporanea delle reliquie del corpo di San Pio da Pietralcina a Roma.
Il lungo viaggio del santo di Pietralcina, arrivate a Roma, le spoglie di Padre Pio.
Per la prima volta il santo lascia il paese in cui visse dal 1916 al 1968, l'anno della morte.
Il dispositivo di sorveglianza per l'evento clou di tutto l'anno santo prevede 800 uomini in servizio.
Il cerimoniale applicato è lo stesso previsto per le più alte cariche dello Stato, misure di sicurezza al massimo livello. Su San Giovanni Rotondo e Foggia divieto di sorvolo.
Adesso dunque il frate santo è anche un protagonista del Giubileo della Misericordia. Francesco lo ha voluto a Roma come simbolo di una religiosità antica e popolare. Il viaggio 500 chilometri accompagnati dalla devozione dei fedeli diventa un'occasione per meditare sul messaggio e sull'esistenza di un testimone spesso scomodo della fede. Padre Pio, un uomo, un mistero, le origini del frate di Pietralcina, le stimmate, la persecuzione e ancora i miracoli, la venerazione dei fedeli, la santità. Padre Pio, fede e scienza, ragione e sovrannaturale. Oggi a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Abbiamo un vincitore del canzoniere, Stefano da Milano. Stefano, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, ci dica tutto.
Allora, gli aquiloni di Pascoli.
Giusto.
Bravo, bravissimo. Che fa Milano, di bello?
Di bello non molto, perché purtroppo il mio lavoro è far l'esodato.
Ah, l'esodato, ah, ho capito.
Di quelli colpiti duro.
Ah, di quelli dimenticati?
Sì, esatto.
Cioè, cinquantenne?
No, beh, sessantenne, però con un periodo ancora molto lungo fino alla pensione.
Va bene. Vabbè, speriamo che alla fine vada bene. Grazie, grazie Stefano. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo.
Medicina, le frontiere della ricerca.
Annals of Internal Medicine, gennaio 2016. Gli impianti mammari di silicone, cosa conosciamo della loro sicurezza dopo tutti questi anni?
Come sapete, le protesi mammarie sono estremamente diffuse e centinaia di migliaia di donne le portano. Possono essere di soluzioni saline, semplicemente dei contenitori ripieni di acqua e sale. Il più delle volte sono fatte con del silicone. E allora ci sono molte donne che riferiscono che dopo aver introdotto la protesi al silicone non si sentono bene, con le sintomatologie più strane: fatica, disturbo del sonno, dolori ai muscoli, un po' di febbretta, rigidità la mattina, dolore alle articolazioni, perdita di memoria. E allora ci sono chiesti i ricercatori se c'è qualche collegamento tra le protesi al silicone ed alcune malattie, soprattutto le cosiddette malattie autoimmuni, quelle dove l'organismo, perché qualche cosa di anomalo è stato introdotto al suo interno, sviluppa degli anticorpi in qualche modo contro se stesso. E allora, in questo articolo di Annals of Internal Medicine, sono stati messi insieme 32 studi longitudinali per vedere quello che succedeva dopo l'impianto di queste protesi al silicone. E non si è vista una associazione tra queste malattie autoimmuni, queste malattie che producono anticorpi contro se stessi, o associazioni tra il cancro e l'impianto di protesi al silicone. Gli autori però concludono che questo non è che esclude il fatto che queste protesi possano dare dei fastidi. È certamente vero quello che riferiscono le donne, bisogna tenerne presente. Non abbiamo sufficienti evidenze per dire che ci sono dei rapporti così stretti tra l'impianto di protesi e la nascita poi di una malattia. Però qualcosa che non funziona probabilmente c'è.
E in questa settimana di Sanremo, Gloria Guerrera, per chiudere, cosa ha scelto?
Ho scelto una canzone per chi ama senza conoscere Lunedì Neri e Rischi di Default. Si chiamano I Cani e questo nostro grande amore.
Tu immagina i bond di questo nostro grande amore. In base al tuo tasso di interesse per me, che tiene più dell'America, più della Goldman Sachs, regge più della Cina, di Shenzhen e Shanghai. E non a lunedì neri, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Non a lunedì neri, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore, prendendo l'ispirazione da questo nostro grande amore, per un libro, una serie oppure un film,
commerciale. In 402 sale, la vigilia di Natale. Potremmo vivere anche solo dei diritti, sia. Oppure immagina.